Benvenuti a tutti. In questa chiacchierata affrontiamo il tema della cultura aziendale. In inglese si chiama company culture, magari l'avete vista scritta così, e capiamo bene anche un po' di che cosa si tratta. Allora, diciamo che la cultura aziendale non è tanto quello che l'azienda dice o racconta di sé, perché quella invece è comunicazione, semplicemente, ma riguarda soprattutto come le persone che compongono l'azienda agiscono e anche reagiscono agli eventi che capitano sia all'interno dell'azienda sia all'esterno. Quindi, se la trattiamo così, insomma, se la vediamo così, capiamo perché una buona cultura aziendale incide tantissimo sulla produttività e permette anche una migliore organizzazione interna. Oggi ne parliamo quindi con il nostro ospite, Davide Tarasconi, che è un consulente organizzativo e che aiuta quindi le aziende a organizzarsi meglio con i propri processi interni. Ciao Davide, benvenuto.
Ciao, grazie. Ciao a tutti e a tutte.
Ciao,
Siamo
allora,
tantissimi, siamo
sì,
tantissimi.
siamo in tanti. Innanzitutto, insomma, ho dato una spiegazione di cultura aziendale. Volevo capire un po' anche rispetto alla tua esperienza. Cosa ne pensi? Se vuoi aggiungere qualcosa, qual è la tua visione su questo?
Se me l'avessi chiesto 5 anni fa, ti avrei fatto proprio la faccia con l'occhio fisso nel vuoto. Se 5 anni fa mi avessi chiesto che cos'è la cultura aziendale, ti avrei detto boh. Questo perché, appunto, nei 12 anni precedenti agli ultimi 5 ho lavorato in azienda a vario titolo: ho fatto il project manager, ho fatto il designer, ho fatto lo sviluppatore di software, quindi ero dentro alle aziende. E negli ultimi 5 anni ho fatto invece il consulente, ho visto le aziende da fuori e ho do dovuto per forza di cose studiare, uno, perché ho cambiato proprio tipo di lavoro che faccio, e poi capire che cos'è questa cosa che chiamiamo cultura aziendale, perché come consulente entri e esci dalle aziende costantemente, vedi decine di aziende ogni anno e sapere intercettare qual è e che caratteristica ha una cultura aziendale diventa fondamentale per saper fare il mio lavoro, no? Rispondere alla domanda: dove sono finito stavolta? E, siccome il mio background è assolutamente un background tecnico, quindi sì, posso dirti, sono stati scritti decine e decine di libri e trattati sociologici e etnografici, antropologici su che cos'è la cultura in azienda. Io ho un background tecnico, quindi mi piacciono le definizioni stringate. E una delle definizioni che mi piace è quella che anni fa definì Netflix nel suo documento in cui descrivevano la loro cultura aziendale, che divenne all'epoca molto, molto famoso, e loro dissero una cosa, parafraso, di questo genere: la cultura aziendale è chi assumi, chi promuovi e chi licenzi. Chi assumi, chi promuovi, chi licenzi, che è una definizione molto semplice, ma secondo me non semplicistica, nel senso che poi dietro al chi assumi, chi promuovi, chi licenzi, poi ci sta un mondo legato alla cultura aziendale. Sono le cose che, come dicevi tu, fai, non quelle che, o non solo quelle che scrivi sui corridoi dell'ufficio.
Certo, no, ma effettivamente sembra, cioè effettivamente adesso che l'hai detta mi è suonata inizialmente un po' strano, ma invece a pensarci effettivamente anche un po' da imprenditore, forse pensando quali sono le logiche con cui si fanno determinati tipi di scelte, effettivamente bisogna poi essere guidati da alcuni tipi di valori molto precisi, no? Per capire che tipo di scelte vengono fatte e anche come guidare il proprio team. Tu, appunto, visto che hai visto magari diversi tipi di aziende, sei stato in diverse aziende e le hai aiutate magari a organizzarsi meglio, insomma, che tipo di percezione hai avuto riguardo questa cultura aziendale, come viene percepita, se ne conosce, oppure molte persone, appunto, sono come te che ti dicono, boh, non so bene cosa sia e come fare a crearla.
Ma su questo boh, credo che sia la cosa più comune, no? Perché no, mi piacerebbe fare una citazione di David Foster Wallace nel suo famoso discorso This is Water. Lui racconta questa storiella un po' zen, in cui ci sono questi due pesci che nuotano nel mare, sono due pesci giovani, incontrano un pesce anziano, e il pesce anziano chiede a questi due pesci giovani: si sta bene oggi nell'acqua, eh? I pesci giovani si guardano e dicono: ma che cos'è l'acqua? E quindi questo boh credo che sia sulla cultura aziendale, credo che sia comune, perché ci siamo dentro, no? Come i pesci nell'acqua, però cioè, ci siamo talmente dentro che non ci fermiamo di solito a pensare: qual è la cultura aziendale del mio team? Qual è
Certo.
la cultura? Cioè, serve diciamo, cioè, fermarsi un attimo, pensarci. E pensarci anche approfonditamente, bisogna essere davvero appassionati per non porsi la domanda e provare a trovare una risposta. Quindi, prima di tutto, questo per dire, è normale, secondo me, non essersi mai posto la domanda o non avere una risposta semplice o scontata. L'altro aspetto che ho notato è che le persone tendono a vedere la cultura aziendale dell'azienda dove sono in maniera di solito. Vedono quasi sempre le accezioni negative e quasi sempre in maniera abbastanza monolitica, nel senso noi siamo così, okay? Noi siamo direttivi, okay? Quindi da noi funziona che non si collabora, si danno ordini, ad esempio. E appunto, magari è una parte di quella cultura, ma non è tutta la cultura, perché è una cosa che ho imparato a capire anch'io nel corso del tempo, la cultura non è mai un blocco unico, monolitico, non puoi mai dire di un'azienda, soprattutto se è molto grande, l'azienda è così e ha queste tre caratteristiche sono valide per tutti. Una metafora che a me piace per definire la cultura aziendale è quella del clima, no? Quindi il clima nel mondo adesso, grazie al riscaldamento globale, non è più vera questa affermazione che sto dicendo, ma diciamo che ci sono delle zone climatiche, ci sono delle diverse zone climatiche, ci sono dei microclimi all'interno dell'azienda. Mi è capitato di arrivare, di lavorare con aziende, che avevano una serie di caratteristiche generali nella loro cultura, ma poi di trovare dei team che avevano il loro microclima, erano riusciti a creare magari delle aree di cooperazione all'interno di un'azienda in cui magari il valore fondamentale era la competizione. Cioè, ci sono quelle aziende dove la competizione tra i team ha più valore che la cooperazione tra i team. Però, di nuovo, ripeto, avendo visto anche tante aziende molto grandi, un errore classico che si fa è dire: la cultura di questa azienda è questa, noi siamo così, a cui poi spesso ci si attaccano anche, diciamo, poche speranze di cambiamento, insomma. Poi sono tutte cose che emergono, abbiamo sempre fatto così e quindi continueremo a fare così. E dico: no, attenzione, proviamo ad avere uno sguardo un po' più sfumato, cioè, considerare un po', tutte le varie aspetti che fanno parte della nostra cultura. Quindi quello che vedo io nelle persone è che di solito, appunto, o non ci hanno pensato, ma come tutti, oppure vedono solo le cose che vanno male e riducono la cultura a solo un certo tipo di comportamenti, quando invece dovremmo considerarli tutti quanti.
Certo, ma tra l'altro questa cosa del microclima lo trovo molto, molto interessante. Secondo te, e qui insomma faccio anche una domanda che è stata fatta dal pubblico, è possibile che viene attivato un cambiamento culturale aziendale magari dal basso? Quindi magari si è creato un microclima e questo microclima poi di fatto influenza anche tutto il resto dei vari piani aziendali, oppure necessariamente questa cultura deve essere o imposta o comunque suggerita o costruita dall'alto.
Allora, faccio subito anche una precisazione sul lavoro che faccio io. Io non sono, diciamo, quello a cui le aziende bussano alla porta dicendo: per favore, cambia la nostra cultura. Non sono così bravo, o meglio, non faccio quel tipo di lavoro. Io lavoro con i team, in quell'ambito che si chiama Agile Coaching, quindi vengo ingaggiato dalle aziende specificatamente per apprendere modi diversi di lavorare, no? Quindi nel mio caso non si parte dalla cultura, ma si parte dal vogliamo cambiare il modo in cui si lavora, quindi alcune cose anche molto, molto pratiche. Quindi io arrivo alla cultura aziendale, uno per osservazione, quindi come dicevo prima, in primis io come consulente capire dove sono capitato, Due, in maniera indiretta, perché cambiando il modo in cui uno o più team lavorano, vai a cozzare contro i limiti della cultura di una certa azienda, perché introduci magari anche cose semplici, ok? Facciamo che dalla prossima settimana nelle nostre riunioni includiamo anche i commerciali, che finora avete fatto solo le riunioni separatamente. E già quello a volte, come dire, ha un effetto, crea un cambiamento, un microclima già diverso che poi appunto deve essere controllato, deve essere facilitato, però ci arrivo alla cultura in maniera indiretta. E dicevi, cambiamento dal basso, mi piace sempre anche la scelta dei termini, perché poi anche i termini che usiamo tradiscono la cultura, no, che ci viene, che ci, in cui cresciamo.
Dal basso, tra
Esatto,
virgolette.
però quel senso di dal basso è chiaro a tutti, no? Perché pensiamo a un'azienda, la struttura organizzativa, c'è un basso, c'è un alto, che è un modo per mappare l'azienda, non è l'unico. Io sono uno di quelli che fa le rimappature, quindi dice metti i post-it, crea delle reti e cerca di creare una mappa un po' più realistica rispetto a quella, però mi è perfettamente chiaro il senso di dal basso, e che c'entra un po' anche con il tema del microclima, no? Qual è l'unità minima di cambiamento che possiamo fare? Lì è una questione di approccio. Ci sono aziende che la prendono top-down, per collegarmi anche a quello che ci stanno scrivendo in chat, in cui l'amministratore delegato da un giorno all'altro, perché poi succede così nelle grandi aziende, quando decidono di fare, fanno cadere dei programmi di cambiamento aziendale più o meno sconvolgenti da un giorno all'altro, dandosi anche degli obiettivi molto, molto sfidanti. Può andare così. Non sono un grosso fan di questo approccio, perché sia io che i miei colleghi lo abbiamo visto fallire più e più volte. Va anche detto che in certe situazioni è anche l'unico modo per iniziare a cambiare, perché poi c'è una questione di iniziare il cambiamento, mantenerlo, portarlo avanti e renderlo più sostenibile. Okay? Quindi a volte la scossa dall'alto ci vuole. E dal basso, okay, da un singolo team, come si fa a, diciamo, influenzare il clima degli altri team? Qui mi viene in mente una citazione di, non mi ricordo, di Martin, che diceva: devi essere così bravo che non ti possono ignorare. E quindi il senso, è: devi riuscire a far lavorare un team sufficientemente meglio, al punto tale che gli altri team ti dicono, e qualche volta mi è successo, quindi non è fantascienza, ti dicono anche noi vogliamo lavorare come loro. Questo è l'unico modo che io conosco per riuscire a generare un cambiamento che poi possa essere sostenibile, perché il tema è sempre quello di cambiare e restare cambiati e continuare a cambiare. Perché, di nuovo, io poi come consulente questa cosa la vivo particolarmente male, perché ho visto anche le situazioni che finché c'ero io e c'erano i miei colleghi a sostenere questo cambiamento, le cose evolvevano. Quando siamo andati via, rimanendo comunque in contatto con le persone, abbiamo saputo che le cose si sono fermate o addirittura in alcuni casi sono anche regrediti. Quindi il tema è fattibile, si inizia sempre da un team, perché appunto, nel senso, al di là delle manie di grandezza, però io non credo si possa installare il cambiamento culturale in un'azienda con un modello, con un framework. Parti sempre con un team, anzi, quelli bravi dicono parti sempre con una persona, e poi devi essere capace di dimostrare che questo cambiamento sia appetibile agli altri. Di nuovo, fare in modo che le altre persone dicano: anch'io voglio lavorare così.
Quindi
Anche questo sembra. Vai.
forse mi verrebbe da dire, cioè anche per coinvolgere dei piani alti o comunque delle persone influenti che possono anche essere in dubbio, l'unico modo è comunque fargli vedere dei risultati, quindi lavorare anche con KPI, quindi con delle metriche che facciano capire che questa cultura di fatto serve a qualcosa e che non è semplicemente belle parole.
Sì, Sì, perché di nuovo anche questo tema della cultura se ne parla, cioè, prima di tutto sono contento che se ne parli sempre di più, perché qualche anno fa se ne parlava molto meno, poi secondo me è complice anche la pandemia, il passaggio del lavoro a remoto in massa, credo che si sia iniziato a parlare molto di più di cultura aziendale. Di cultura aziendale rispetto agli anni scorsi ed è un bene che se ne parli, però a volte se ne parla in termini un po', perdonatemi, termini un po' fuffosi, no? Di nuovo, la cultura aziendale come i valori, i principi, ho capito, però quando poi dopo tu vai a introdurre nel mio caso, un nuovo modo di lavorare nel team, devi anche confrontarti con dei dirigenti e del management che vogliono poi che questo team, senso, abbia anche una performance migliore, che i risultati sui progetti siano migliori, perché cioè, alla fine viviamo in un mondo capitalistico, le aziende hanno dei profitti e dei costi e vogliono vedere dei risultati tangibili. Quindi bisogna sempre mettere sulla bilancia che è bello cambiare il modo di lavorare, è bello che stiamo cercando di cambiare la cultura. Però poi, nel senso, siamo sempre un'azienda e dobbiamo anche avere risultati tangibili. Non è impossibile, secondo me, peraltro, collegare queste cose, però, per tornare al discorso, bottom up, top down, in quel caso serve la collaborazione di tutti, chiaramente, perché bottom up è facile cambiare, relativamente facile cambiare il modo di lavorare di un team, di due team, di quattro team, di cinque team, cambiare il microclima. Se però vuoi cambiare il clima di tutta l'azienda, serve il top, il bottom, destra, sinistra, servono tutti.
Certo, hai detto poco fa appunto che questa nuova attenzione deriva anche da forse questo periodo che abbiamo appena passato, no, di pandemia, e ovviamente tante aziende si sono proprio riorganizzate. Faccio questo incipit per introdurre una domanda che appunto è arrivata dalle persone che ci seguono, che hanno chiesto come trasmettere o creare una cultura aziendale quando le persone sono full remote. Quindi, mi immagino che la difficoltà che tanti sentono è quello di far passare magari dei modi di prendere delle decisioni che passano attraverso delle gestioni più sottili, che non sono semplicemente segui una procedura, e quindi non so se tu hai avuto nella tua esperienza appunto modo di lavorare con aziende che si ponevano questi problemi e se l'avete risolto in qualche modo.
Parto dalla mia esperienza personale, perché no, al di là di come,
Certo.
pormi come questa persona che adesso lavora fuori dalle aziende, nel senso non è che sono un'entità eterea, nel senso sono un lavoratore anch'io, e ho lavorato dentro le aziende prima di lavorarci fuori, e quindi la mia esperienza è stata questa, quando in precedenza io ho fatto lavori che non sempre presupponevano l'essere in ufficio, no? Quindi quando facevo il project manager o quando facevo il programmatore, lavoravo io da remoto, lavoravano da remoto i miei colleghi, ho lavorato in multinazionali in cui non c'era altro modo di lavorare se non con coordinarsi con persone che erano distribuite in giro per il mondo. Quindi quando facevo quel tipo di lavoro, per me era un default, no? Quindi io sono cresciuto con una cultura del lavoro da remoto fin dai primi lavori che ho fatto. E quando ho cambiato mestiere 5 anni fa e ho iniziato a fare questo mestiere, coaching, formazione e facilitazione, sono passato al 100% lavoro di persona, per forza di cose, okay? Quindi formazione, coaching. Quindi anche per cambiare rotta, mi ero stufato di stare dietro un computer per tutta la giornata, insomma, mi piaceva come alternativa. Arrivata la pandemia, la prima cosa a cui io ho pensato è adesso devo cambiare lavoro, perché io non mi credevo capace di fare questo mestiere che avevo fatto 100% in presenza, 100% da remoto. Per me è stato un momento un po' traumatico, proprio pensato per diversi mesi, questa cosa non può funzionare. Perché ero talmente abituato a lavorare basandomi sulla relazione con le persone in un luogo fisico, fosse la stanza del loro team, fosse la stanza dove facevamo la formazione, che quando è scattata la pandemia ho detto non ce lo posso fare. E poi un altro pensiero che mi è subentrato, ho detto, ferma, ma io ho lavorato da remoto per 12 anni, cioè nel senso, so come si lavora da remoto. Okay, quindi lì mi sono un po' calmato, salvo poi accorgermi che le aziende con cui io lavoravo poi non erano in grado di lavorare da remoto perché in massa Nessuno aveva mai lavorato da remoto in generale, nessuno aveva mai lavorato da remoto dovendo stare a casa in una situazione di emergenza, perché poi bisogna fare tutti i distinguo, cioè conto è lavorare da remoto per scelta nel tuo ufficio di casa tua, un altro conto è trovarti a casa durante una pandemia, cioè quindi è stata comunque una situazione molto molto particolare quella in cui ci siamo trovati tutti quanti a lavorare da remoto, però appunto ho avuto questo scontro, se vogliamo, uno scontro culturale tra la mia cultura che ho rispolverato perché avevo già lavorato da remoto nelle mie precedenti esperienze lavorative e il resto delle aziende che non avevano proprio idea di che cosa volesse. E qui ci sono tanti elementi che vengono in gioco. Uno, gli strumenti, molto spesso non adeguati, okay? Che hanno portato le persone, ad esempio, a essere sempre in call perché non usavano altri strumenti di collaborazione asincrona, alternativi, il concetto di Google Doc. Cioè, ho visto proprio aziende scoprire i Google Doc in pandemia, che ho detto, ma ragazzi, i Google Doc escono, cioè, esistono da 15 anni. Eppure,
Però
poi, non è solo una questione dello strumento, è il tipo di collaborazione che ti permette quello strumento con tutto quello che ci sta attorno. Poi parti dagli strumenti, parti dalle modalità di collaborazione, arrivi molto spesso a degli aspetti culturali, quelli di controllo, quelli di fiducia. Okay? Tanti dei miei colleghi all'inizio della pandemia si sono sentiti dire dai manager, come facciamo a misurare la produttività delle persone che lavorano da casa? Punto di domanda. Questa è stata una domanda frequente agli inizi della pandemia. Fortunatamente a me non l'hanno fatta perché avrei avuto delle risposte un po' così. Però il tema della produttività è ancora sul tavolo, è ancora irrisolto, perché se vediamo i discorsi che stiamo continuando a fare 2 anni e mezzo di distanza adesso, stiamo ancora qui a dire lavoro da remoto sì, lavoro da remoto no, lavoro da remoto 3 giorni alla settimana, lavoro da remoto 4 giorni, insomma, non è ben chiaro. Che cos'è che ci aspettiamo da questo lavoro da remoto? Le grandi aziende che ho visto io in questi anni le reputo ancora in grossa difficoltà, un po' meno sugli strumenti, se vogliamo, che comunque sono una parte fondamentale, quindi ci si è attrezzati. Però dal punto di vista culturale, proprio perché un cambiamento culturale deve essere di direzionato e deve essere sostenuto nel corso degli anni, dal punto di vista culturale, secondo me, siamo ancora abbastanza
Un
indietro.
po' indietro, anche perché mi viene in mente, più che altro magari basandomi sulla mia esperienza, che certe volte appunto questo cambiamento culturale avviene anche attraverso, non tanto dire, ovviamente c'è cioè una comunicazione più esplicita, ma anche una comunicazione implicita, cioè vedendo come gli altri reagiscono, come il mio capo reagisce a un qualche tipo di evento, oppure potendo mostrare con l'esempio come è bene affrontare un certo tipo di problematica, poi. Anche quello è un modo per far passare appunto come l'azienda vuole che si reagisca e si agiscano all'interno delle dinamiche. Quindi, essendo più difficile vedere, essendo più difficile comunicare, la cultura aziendale forse deve passare attraverso una comunicazione molto più esplicita, molto più anche ridondante, in cui le cose magari si dicono e si ripetono anche molto spesso. Ci sono altre domande, secondo me, molto interessanti che sono arrivate. Insomma, ne seleziono qualcuna che mi sembra particolarmente bella. C'è qualcuno che dice che da poco è apparso questo ruolo che si chiama People and Culture, che quindi è appunto persone e culture, e ci chiediamo se effettivamente impatta sulla cultura aziendale oppure è solo l'HR che ha cambiato nome. Quindi forse è un po' anche la domanda che abbiamo fatto prima, no? Cioè, effettivamente questa cultura aziendale è semplicemente moda, è una specie di, non so, se stiamo parlando di sostenibilità, parliamo di greenwashing, no? Quindi è un modo per sembrare più cool, oppure effettivamente c'è un reale cambio. Magari, non so, magari tu non hai ovviamente la risposta su tutto il panorama italiano, ma più che altro magari per capire qual è il tuo sentimento, ecco, rispetto alla tua esperienza personale.
Sì, al people and culture ci avevo pensato anch'io nei giorni scorsi, perché appunto da persona che ma per deformazione professionale faccio molta attenzione alle parole che vengono utilizzate. Sul people and culture sicuramente posso dire meglio di human resources, perché risorse umane non si può sentire, basta. Ok, quindi
Un
almeno del.
retaggio industriale.
Lo so, però come dire, io sono contento che anche questa cosa, ma people in culture, quindi HR, sì, ok, va bene, però intanto abbiamo cambiato nome e cambiando nome molto, molto spesso, non sempre, si cambiano anche le dinamiche, quindi iniziamo col dire people in culture molto meglio di risorse umane. Credo che ci siano delle aziende, una tipologia di azienda che fa molta attenzione a questi aspetti in maniera attiva. Sono tutte aziende, diciamo, tra la startup e la scale-up. Nelle grandi aziende si fa ancora un po' più fatica, secondo me, non tanto cambiare il nome, ma cambiare l'agire, no? Quindi fare effettivamente delle attività, delle azioni che siano a favore delle persone e con l'obiettivo di sostenere o cambiare, modificare la cultura aziendale. Perché le startup e le scale-up al giorno d'oggi, proprio in questo periodo, poi mettendoci in mezzo anche tutte quelle dinamiche sociali che hanno chiamato Great Resignation, Quiet Quitting, insomma, tutte belle buzzword, però il tema è che le aziende non possono più far finta che la cultura aziendale sia una cosa estetica, deve essere una cosa di sostanza, altrimenti le persone se ne vanno. E quindi questo sicuramente, non so se è grande o piccola, Great o Small Resignation, non lo so, perché poi i dati qui non è che facciano vedere questi grandi cambiamenti. Il mood, però, anche avendo fatto diverse sessioni di mentoring con persone che magari erano il primo anno di lavoro appena usciti dall'università, se questa azienda non rispecchia i miei valori, se non completamente, anche parzialmente, io me ne vado. Non importa quanto sia prestigiosa questa azienda, me ne vado. E mi sono trovato diverse volte ad avere appunto queste sessioni di mentoring informali con persone che stavano lasciando l'azienda già dopo il primo anno in cui erano in questa azienda, e nel mio day by day poi parlavo con i manager che mi dicevano: ah, questi se ne vanno dopo un anno, stiamo perdendo giovani, e quindi i problemi vengono sentiti, i problemi fanno male per davvero, al di là dell'entità, perché poi di nuovo io non conosco le statistiche, ne ho viste alcune, secondo me non sono tanto significative. Io ho la percezione delle aziende con cui lavoro, e nelle aziende con cui lavoro questi disallineamenti, no, tra la cultura a cui le persone si ispirano, perché poi ognuno di noi è portatore di una propria cultura. Cioè, c'è anche questa cosa, noi arriviamo in un'azienda con una nostra cultura. E il disagio che le persone stanno sentendo è che non c'è un match tra la cultura lavorativa, la nostra cultura personale e la cultura dell'azienda in cui andiamo. E quindi ben vengano le aziende che si occupano di people culture invece che human resources. Di nuovo, credo che ci sia un tipo di aziende, quelle più piccole, startup, scale up, che non possono ignorare. Se vogliono crescere, devono assolutamente trattare people and culture come se fossero la cosa più importante che fanno. Nelle aziende più grandi, più tradizionali, sono abbastanza sicuro che stiano subendo le conseguenze di non averci lavorato negli anni passati, perché il tema è anche di quanto velocemente riesci a raddrizzare la rotta su questi temi. Una startup, una scale-up ci riesce abbastanza rapidamente. Un'azienda grande, tradizionale e ben stabilita fa fatica a erodere anni e anni di aver tralasciato lavoro sulle persone culturali.
Sì, poi immagino c'è anche l'inerzia, no? Cioè, comunque le aziende più grandi sono, più faticano. Forse anche per questo prima dicevi, si comincia da uno, si comincia da un team, perché forse quel team è più agile per accogliere un cambiamento e vedere anche come potrebbe funzionare in futuro l'azienda. C'è un'altra domanda, sempre che arriva dal pubblico, che ti faccio, che riguarda un po' anche quello che dicevamo prima. Sui KPI forse, e dice: visto che i sintomi di una brutta cultura aziendale possono essere invisibili, ci sono dei metodi per valutare oggettivamente questa cultura? Quindi non so se ci sono effettivamente sia dei dei KPI della buona cultura aziendale, ma anche della cattiva. Quindi magari quando tu arrivi presso un'azienda ci sono delle cose che guardi per prime per capire un po' come sono messi in questi team. Ci sono dei segnali.
Allora, KPI no, perché appunto ritengo la cultura un aspetto che non debba essere necessariamente reso una questione di performance, no? Quindi avere la nostra cultura è 10% meglio del quarter precedente. Sicuramente c'è qualcuno che ci ha pensato, ma personalmente mi dissocierei, mi farebbe un po' paura misurare la cultura aziendale in quel modo. Però, diciamo, sicuramente due cose immediate, perché appunto la prima cosa che faccio lavorativamente è osservazione. Cioè, io letteralmente mi infilo nelle riunioni che i team fanno e osservo quello che succede. Quindi la prima cosa è il linguaggio. Soprattutto in quest'epoca in cui facciamo tutto da remoto, la prima cosa a cui faccio attenzione è come le persone parlano, che termini utilizzano, chi parlano, quanto frequentemente. E poi ci sono i comportamenti, come abbiamo detto prima, che cos'è che questo team fa, che cos'è che questo team non fa. Poi nello specifico, perché appunto poi io mi definisco consulente organizzativo, ma poi nello specifico mi occupo di agile coaching, e formazione nell'ambito delle pratiche agili, io ho la mia stella polare, la mia guida, sono i valori e i principi del manifesto agile per lo sviluppo del software, che è un manifesto che contiene quattro valori e 12 principi, e io uso questi principi come una lente, no? Come qualcosa che utilizzo per capire. A volte lo utilizzo io in primis quando osservo, ma poi dopo li propongo anche ai team per fare un ragionamento sulla loro cultura, no? Perché poi questi principi sono molto, alla fine sono molto pratici, no? Cioè te ne nomino uno perché, cioè, proprio faccio questo esercizio quando faccio i corsi di formazione, presento i 12 principi del manifesto, chiedo alle persone di lavorare in gruppo, dire da 1 a 5 questi principi, quanto vengono applicati nella vostra azienda? E si generano sempre delle discussioni estremamente interessanti, che poi sono discussioni sulla cultura aziendale, senza che magari le persone se ne rendano conto, no? Un principio, uno dei miei preferiti è questo, lo leggo per come è scritto, perché di nuovo le parole sono importanti. Il principio è il seguente: a intervalli regolari, il team riflette su come diventare più efficace. Dopodiché regola e adatta il proprio comportamento di conseguenza. Ok. Questo, quando faccio l'esercizio dei 12 principi, è quello che prende i voti più bassi in assoluto. Okay. A intervalli regolari il team riflette su come diventare più efficace, dopodiché regola e adatta il proprio comportamento di conseguenza. E quando ne parlo con le persone, cosa mi dicono? Non ci incontriamo mai. Ci incontriamo solo alla fine del progetto, non durante. Ci incontriamo solo alla fine del progetto, se è andato male, perché se è andato bene non ci incontriamo. Ci incontriamo alla fine del progetto solo se è andato male per darci la colpa.
Perfetto.
Queste, diciamo, poi di nuovo, campione statistico, non so, 700-800 persone con cui ho fatto formazione e coaching negli ultimi 5 anni. Non grandissimo, ma nemmeno piccolo. E questo, cioè, è un principio che, letto sulla carta, magari qualcuno può dire sì, vabbè, però poi dopo, se chiedi alle persone: ma succede questa cosa? Vi incontrate a intervalli regolari, riflettete su come lavorate, poi decidete come migliorare? La risposta, nella maggior parte dei casi, è no. Okay. E quindi il next step, lo step successivo, ok, vi siete dati 1 su 5 o 2 su 5 su questo principio, ho detto: secondo voi cosa bisogna fare per fare un più uno? Un più uno. Decidetelo voi, non lo decido io. Cioè, nel senso, io lo so perché poi dopo ci sono dei framework, dei modelli. Questa è la retrospettiva di Scrum, poi se vogliamo portarla nel reame dei framework. Però voglio sentirlo dire dalle persone. E le persone poi dopo trovano modi pratici per migliorare questo aspetto che si rendono conto stanno un po' tralasciando. E iniziano a decidere cose tipo: ok, sai cosa c'è? Iniziamo a incontrarci anche durante il progetto. E non solo alla fine. Iniziamo anche a incontrarci quando i progetti vanno bene, non solo quando vanno male. impariamo a usare i progetti per capire che cosa è andato bene e non solo per darci la colpa, anzi, dare la colpa non è che serve a tantissimo, no? Però quelle sono cose, sono aspetti molto radicati nelle culture di certe aziende, cioè proprio la cultura in inglese si dice finger pointing, no? Di trovare sempre il colpevole di qualcosa dopo che non si è parlato del progetto per mesi. E questo per dire, nel senso, di nuovo, la cultura poi diventa, ha degli aspetti molto tangibili, almeno per me.
Insomma, questi aspetti della retrospettiva mi sembrano super interessanti applicati a questo tipo di ambito. Quindi ti faccio un'altra domanda che anche è arrivata anche dal pubblico, forse passerei magari anche a un senso un pochino più pratico. Adesso immaginiamo che ci sono delle persone che stanno ascoltando e si sono convinte che vogliono effettivamente fare qualcosa di nuovo, avere un impatto positivo per la propria azienda. Immaginiamo che magari ci sia dei manager, degli imprenditori o comunque anche degli impiegati o delle persone, dei collaboratori di un'azienda, vogliono effettivamente fare qualcosa di pratico, per la cultura della propria azienda. Secondo te, quali sono degli strumenti pratici per iniziare? Appunto, magari chiamare un consulente oppure fare qualcosa internamente? Ci sono delle azioni che effettivamente si possono fare o dei consigli che tu vuoi dare a queste persone?
Allora, chiamare un consulente lo sconsiglio perché poi dopo arrivo io, mi dovete supportare. Quello, cioè, se potete evitarmi, no, vabbè, scherzi, scherzi a parte. No, il primo consiglio è provarci, perché è solo provandoci che ti rendi conto dove stanno le difficoltà. No? Tanti, quello è il primo step di tutte le aziende, eh? Grandi, piccole, medie. Quando arrivo io vuol dire che ci hanno provato da soli e non ha funzionato. Okay? Perché poi magari ci sono anche quelli che ci provano da soli e ci riescono. Attenzione, non, di nuovo, non lo dico contro il mio stesso interesse, non è che si risolve tutto con dei consulenti. Quindi il primo step è provarci e provarci con il gruppo di persone con cui diciamo, lavoriamo meglio, nel senso, so che può sembrare un consiglio scontato, però tante cose vanno storte quando magari ci diamo degli obiettivi un po' troppo ambiziosi, no? Anche una cosa semplice come una retrospettiva, che è una discussione in cui ci si racconta come abbiamo lavorato nelle ultime, non lo so, 2, 3, 4 settimane, cosa è andato bene, cosa è andato male, può essere un campo minato a seconda del team in cui vi trovate. E se siete quelli che decidete di facilitare un incontro del genere, il mio consiglio è fatelo con le persone con cui lavorate meglio e vedrete che sarà un esercizio comunque difficile. Ci sono mille formati di retrospettiva, quindi non sto qui ad annoiarvi se cercate su internet, ci sono anche dei configuratori random di retrospettive, quindi non è tanto il come farlo, lo trovate documentato. Quello che mi consiglio di farlo è fatelo con i colleghi con cui andate più d'accordo, okay? Non mettetevi in difficoltà, tenetela più semplice possibile, quindi anche una discussione del tipo: che cosa ha funzionato, che cosa dobbiamo continuare a fare, che cosa dobbiamo smettere di fare, che cosa proprio, oppure di che cosa, dove abbiamo bisogno di aiuto, okay? A me piace anche il marketplace, nel senso posso offrire questo e ho bisogno di questo, anche una discussione che sia anche un po' più semplice di una retrospettiva in cui ci si scambia. No, in modalità dare e avere, però si parla di come lavoriamo, non del lavoro, perché il problema è un po' quello: uscire dalla mentalità in cui siamo sempre sul progetto, sempre a fare cose, ma non facciamo mai il passo indietro a dirci, ad esempio, grazie, oppure a dirci avrei bisogno di questa cosa, oppure a dirci sapete, questa cosa qui che abbiamo fatto è veramente figa, continuiamo a farla, oppure questa cosa qui che è successa. Secondo me non deve succedere più.
O
Quindi,
anche
di nuovo,
dire, scusate, ho sbagliato, forse questa cosa andava fatta diversamente.
anche perché questa cosa dello sbaglio mi ha dato un assist che, vabbè, adesso guardo l'orologio e interrompermi, però ecco, perché vi ho detto fatelo con i colleghi con cui andate più d'accordo. perché ci sono alcune cose radicate nelle culture aziendali che è poi è anche difficile affrontare con gruppi più ampi o con il resto dell'azienda. Cioè ci sono aziende dove parlare di errore o di sbaglio non si può. Cioè letteralmente non viene detta la parola errore o sbaglio. Quindi potete immaginare quando io arrivo e dico ok, adesso facciamo una retrospettiva, magari parliamo anche dei nostri errori. No, cioè la gente ti fa proprio degli occhi così, dici la parola errore, no, non si dice. Non si dice errore, perché noi non sbagliamo, ci diamo solo la colpa, no? E questa, no, è la dinamica che molto spesso c'è. Quindi, appunto, anche farsi, attenzione, io avevo detto, selezionate le persone, diciamo, con cui lavorate meglio, perché comunque uscirà comunque un incontro di valore, e poi dopo, se vi sentite coraggiosi, potete affrontare incontri anche con persone con cui magari lavorate un po' meno meglio. Quindi una situazione di gruppo, ma anche la retrospettiva personale, okay? Perché poi anche fare le riflessioni individuali, no? Fare una retrospettiva su se stessi, no? Quindi una volta alla settimana fare la stessa cosa che faresti con un gruppo, ma fartela per te stesso. Quindi farti tre colonne, iniziare a smettere di continuare a. È utile, perché poi è difficile anche farlo per se stessi. Quindi,
Certo.
primo step per se stessi, secondo step con gli amici fidati, e poi piano piano ci allarghiamo e di nuovo. Poi possono esserci delle situazioni veramente difficili in cui, e qui arrivo io, è meglio avere una persona dall'esterno, perché la persona dall'esterno anche emotivamente non è coinvolta e magari ha più competenze di facilitazione, riesce a districarsi anche in situazioni un po' più complesse. Si va per gradi, però appunto io non sono contrario, anzi, al fatto che le persone sperimentino, anche perché quello che voglio, dopo che ho lavorato con un team, è che il team sappia farlo in indipendenza. Quindi io ci tengo che le persone imparino a fare quello che so fare io, cioè il cordone ombelicale poi a un certo punto va tagliato, no? Quindi
Cioè,
si va per gradi, ecco.
qui in chat è comparsa questa retrospettiva uguale seduta di psicoterapia. Effettivamente ci sono dei momenti magari in cui effettivamente ci sono, vanno fatte uscire delle cose che altrimenti non sarebbero uscite. Cioè, come vedi questa affermazione?
Ma è un'affermazione con cui, per appunto, questione di etica professionale, non posso essere d'accordo, perché i professionisti che lavorano nel campo della psicologia, della psicoterapia, si occupano di patologie. E un facilitatore, un coach come me, non si occupa di patologie, nel senso io mi fermo molto, molto prima della patologia psicologica. Quello che però è una cosa che dicono molti, il tema è un po' quello di sviluppare quella che viene chiamata un po' intelligenza emotiva, che purtroppo sul lavoro è un po' atrofizzata, no? Proprio anche queste questioni di ascoltare le persone, ascoltare davvero quello che ci dicono, ed essere capaci di diciamo, interpretare le emozioni degli altri e le nostre. Per quello che ho detto prima, fatelo per voi e capite quanto è difficile farlo per voi. Fatelo con le persone con cui andate d'accordo, perché non siamo abituati, no? Anche siamo animali emotivi, no? Quindi è chiaro che in una situazione come quella della retrospettiva, se in un progetto che è andato male ci sia persone, mi sono capitato, persone che si mettono a piangere in retrospettiva, perché c'è stress. E poi ognuno di noi processa lo stress nella sua maniera. È chiaro che una persona che ti si mette a piangere di fronte durante una retrospettiva cioè, ti mette in difficoltà, cioè, devi saperla gestire nel modo giusto. È per quello che dico, provateci da soli, ma sappiatevi che provateci anche da soli, ma sappiate che in alcune circostanze forse è meglio farsi guidare. E un paio di settimane fa ho fatto questo tipo di retrospettiva con un team in cui funziona in questo modo, in cui una persona presenta un caso, un problema che si è trovata, diciamo, durante un progetto, e le altre persone del team possono solo fare una domanda. Quindi queste persone no, non c'è dialogo. E questo è un esercizio nell'ascoltare la persona che ci sta esponendo un suo problema. È un esercizio nel saper fare le domande, È un esercizio nel saper ascoltare le domande che l'altra persona ci sta facendo, è un esercizio nel saper eventualmente rispondere a queste domande. Però ci vuole un facilitatore là fuori che vi dice non c'è discussione. E quando sono arrivati alla fine di questa sessione stavano un po' sudando tutti quanti, un po' perché siamo italiani e ci piace, no, parlare in generale, cioè abbiamo proprio la cultura del parlare all'infinito, e quindi avere qualcuno che ti mette dei paletti del tipo puoi solo fare delle domande, punto, e dicono però è stato faticoso. Poi una persona, perché poi io imparo tantissimo, nel senso anche dalle persone che coinvolgo in questa attività, quando abbiamo fatto il debriefing, perché poi io gli ho chiesto come vi è sembrata questa modalità di discussione, perché è una modalità di discussione molto, molto avanzata. Io mi sono preso qualche settimana per conoscere questo team prima di proporgli una cosa di questo tipo, perché volevo essere sicuro che fosse, diciamo, il metodo giusto per questo tipo di team, no? Se fosse stato un altro tipo di team, probabilmente non avrei usato questa tecnica. Quindi alla fine gli ho fatto un debriefing, gli ho detto come vi è sembrata questa modalità che è forzata, no? Di discussione, in cui puoi fare solo delle domande. E una persona mi ha fatto un appunto estremamente intelligente, che è stato: ma non rischiamo, facendo le domande, che poi la persona la prenda sul personale? Ho detto, questo è un appunto molto, molto intelligente. Allora, gli ho detto, ma ci sono un paio di trucchi, tra cui uno prettamente linguistico. Quando gli fai la domanda, formula la domanda in questo formato: se fossi nei tuoi panni, mi chiederei se. Okay?
Bello.
Per, no, creare distanza. Però di nuovo ci sono questi, tra virgolette, trick, che poi non sono trick, dietro ci stanno... No, ci stanno degli approcci, dei metodi molto, molto, molto complessi anche, però di nuovo quello che io vorrei da questo team è che è in grado di autofacilitarsi sessioni di questo tipo, no? Quindi il debriefing e cercare di capire anche con loro come si sono sentiti mentre lo facevano era fondamentale per me per capire se li avevo messi a disagio o se avevano dei dubbi, no? Queste persone hanno dimostrato una grossa intelligenza emotiva facendomi la domanda, ma non rischio di offendere qualcuno facendo questa domanda, perché se ne sono reso conto, magari altre persone non se ne rendono conto, fanno la domanda, qualcuno si offende e tutto degenera, no? Quindi
Chiaro, no?
bisogna sviluppare un po' di capacità che purtroppo... anch'io mi sono accorto, iniziando a fare questo mestiere solo 5 anni fa, erano parecchio, parecchio, parecchio atrofizzate.
Sì, magari appunto come hai detto tu, bisogna solo insomma allenarle un po', scioglierle un po', ogni tanto provare, ogni tanto insomma metterle un po' in moto questa intelligenza emotiva, così poi piano piano si scalda. Ti volevo fare un'ultima domanda, così poi arriviamo verso la chiusura di questa, insomma, interessantissima conversazione che riporta un po' tutto sul design. Come sai, questa, insomma, la community che ci ospita, che, insomma, che ci sta ascoltando, sono principalmente designer, non tutti, ma molti vengono da quel mondo lì. Se ho capito bene, anche tu in passato, fra i mille lavori che hai fatto, sei stato anche designer, quindi mi viene naturale chiedere, ci sono delle skill proprie del design o dei metodi propri del design che possono essere messi facilmente in atto in questo tipo di attività, appunto, di organizzazione aziendale, di cultura aziendale?
Sì, io ho fatto un sacco di lavori diversi e li ho fatti tutti male, ovviamente, quindi probabilmente sapete meglio voi di me, quali strumenti e quali metodi del design si adattano meglio, diciamo, a un lavoro di tipo organizzativo. Però, appunto, se penso, no, alla parola cultura, molto spesso sarà che siamo italiani, no? Però uno pensa a cultura, pensa ai quadri, alla musica, all'architettura, no? Pensa agli artefatti. Però c'è un processo dietro la cultura, no? Qualche settimana fa sono stato in un museo etnografico e non è solo tanto la questione del vaso di terracotta, ma chi è che, come lo facevano il vaso di terracotta, per quale motivo. Quindi la cultura è un processo e secondo me i designer hanno tutta una serie di approcci, metodi, attitudini che servono per andare a capire cosa fanno le persone nella vita reale, no? se prendi user research o anche la ricerca etnografica, cioè tutti questi approcci, secondo me, sono molto applicabili in campo organizzativo, no? Per capire la cultura aziendale, per plasmarla, per indirizzarla. E poi una cosa che ho visto crescere, ma probabilmente tutti quanti negli ultimi anni, è proprio il ruolo del designer come facilitatore. Cioè io, insomma, sono abbastanza vecchio da ricordarmi quando la concezione del designer è ancora quello del designer è la persona che fa le cose belle, infiocchettate, tutto quante. E fortunatamente negli ultimi anni credo che si sia sviluppata una competenza e anche una sensibilità e anche un riconoscimento da parte dei clienti del fatto che no, cioè il designer è qualcuno che ti accompagna, che facilita la discussione e in quello credo che il designer abbia un impatto assolutamente positivo, mi viene da dire, sulla cultura delle aziende, dei clienti, dei progetti su cui lavora, perché anche voi, di nuovo, portate, non so, una parte di cultura che magari con l'azienda in cui lavorate manca o è sottosviluppato. Quindi, appunto, anch'io ho imparato a facilitare, una tra le tante cose che ho imparato a fare in questi anni è stato proprio fare facilitazione di retrospettive, ma anche di workshop, di incontri di vario tipo. E ho visto che anche i designer hanno iniziato a farlo sempre più spesso, quindi quello sicuramente è una competenza peraltro che si può applicare in mille campi diversi, non solo quello del design, però se devo trovare appunto dei punti in comune. E appunto, io ero un po' più un designer che gli piaceva, come dire, farsi i fiocchetti, fare i wireframe, fare i mockup, le cose belle. Non ero tanto coinvolto in quel senso, però l'ho riscoperto dopo, vedendo anche come lavorano i designer bravi e moderni oggi. Cioè, questo ruolo di facilitatore impatta tantissimo, secondo me, sulla vita del progetto o dell'azienda e delle persone con cui lavorate.
Sì, anche secondo me c'è cioè, un po' questa evoluzione, come hai detto tu poco fa, del ruolo del designer, dove appunto comunque il designer è quello che riesce a empatizzare di più, riesce perlomeno a stabilire delle connessioni empatiche con altre persone, quindi che siano colleghi, stakeholder o utenti finali. Quindi può essere anche la figura che effettivamente fa un po' da collante, no? Nella conversazione, che effettivamente poi facilita. O è in grado di portare dei punti di vista diversi o pensare anche in maniera più trasversale. Quindi sì, sicuramente ci sono delle, insomma, mi sembra che ci sia una bella evoluzione davanti a noi e anche delle belle sfide, insomma, da affrontare. Grazie mille, Davide, è stato secondo me molto interessante il tema. Poi a me, insomma, stava particolarmente a cuore questo della cultura aziendale, quindi mi è piaciuto veramente tanto parlarne con te. Insomma,
Anche a me.
ci è piaciuto, insomma, ascoltare anche i tuoi aneddoti e le storie che ci hai raccontato. Speriamo di risentirci presto e magari in futuro, appunto, questo ruolo sarà diventato ancora più importante, ancora più cruciale e tante aziende avranno migliorato la loro cultura interna. Grazie mille, grazie a tutti anche che ci avete ascoltato e a presto. Ciao.
Grazie, ciao a tutti.
Grazie, ciao.